Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e benvenuti nell'ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna in diretta qui su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms e whatsapp al numero 333-9200-170. È tempo di vigilia per il Parma, che domani pomeriggio torna in campo alle 16.15 allo Stadio Picco per affrontare lo Spezia, terz'ultimo in classifica quota 10 e che finora in casa non ha ancora vinto una partita. Spezia che reduce dal cambio d'allenatore durante la pausa. D'Angelo ha preso il posto di Alvini e D'Angelo ha debuttato con una sconfitta per 2-1 sul campo della Sampdoria. Uno Spezia in grossa difficoltà, ma ultimamente sta zoppicando, se un altro livello di risultati anche il Parma, che ha raccolto un solo punto nelle due partite tra Lecco e Modena, contraddistinte anche da gravi errori arbitrali e danni dei crociati, che sono stati raggiunti in vetta dal Venezia quota 30, una classifica che ora vede appunto in testa Parma e Venezia 30, una classifica senza più asterischi dopo gli ultimi due recuperi in settimana, Como Lecco e su Tirol Brescia. Al terzo posto appunto il Como con la Cremonese a 25, quindi sono 5 le lunghezze di vantaggio di Parma e Venezia, che al momento sarebbero promosse automaticamente direttamente in Serie A. A 24 troviamo Catanzaro e Palermo, che inaugureranno il programma della 15ª giornata con l'anticipo di questa sera al Barbera alle ore 20.30. Poi Modena 23, Cittadella 22, Cosenza 19, Bari 18, Pisa su Tirol 17, Sampdoria in risalita 16 insieme alla Reggiana. A 15 troviamo il Brescia, a 13 c'è l'Ascoli, a 12 il Lecco, a 10 lo Spezia, davvero in grosso affanno. Uno Spezia che fino a pochi mesi fa militava in Serie A, era vicinissimo alla salvezza, è stato poi costretto allo spareggio perso con il Verona e ora si ritrova nei bassi fondi del campionato cadetto. Ternana 9, Feralpi Salò a 7. Andiamo anche a riepilogare il programma della 15ª giornata di Serie B, che appunto verrà aperto oggi con l'anticipo delle 20.30 tra Palermo e Catanzaro. Poi domani alle 14 Venezia Ascoli, quindi Parma scenderà in campo sapendo già il risultato dei lagunari, che vengono da 4 vittorie consecutive e 6 nelle ultime 7 gare, momento di forma strepitoso quello per la squadra di Vanoli. Alle 14 anche il derbino tra Modena e Reggiana, Pisa Cremonese, Feralpi Salò Cittadella e Cosenza Ternana. Chiuderà domani alle 16.15 Spezia Parma e poi domenica gli ultimi 3 posticipi su Tirol Como, Brescia Sampdoria e Lecco Bari. Curiosamente in Lecco Bari al VAR ci sarà Pairetto, che torna quindi al Rigamonti Ceppi nel luogo del misfatto, dove qualche settimana fa sicuramente non aiutò i crociati con quella affrettata e ingiusta espulsione a Hernani. Avremo modo di parlare di tutti questi episodi, tutte queste situazioni nel corso della nostra puntata, e nel frattempo vi ricordiamo un bel evento che ci sarà da domani, dal 2 al 5 dicembre: Sfumature di Azzurro, l'esposizione al laboratorio aperto del complesso di San Paolo, ingresso libero. Ci sarà ampio spazio ai cimeli che raccontano la storia della nazionale femminile, che lo ricordiamo martedì 5 dicembre alle ore 19 sarà di scena nella sfida decisiva di Nation League in casa Qualtardini contro la Svizzera. E ci sarà lo spazio, la mostra itinerante, il museo di Coverciano per la prima volta seguirà una gara della nazionale femminile e si potrà visitare l'esposizione Sfumature di Azzurro proprio a ridosso della gara di Nation League nelle date di sabato 2, domenica 3, lunedì 4 dicembre dalle ore 9 alle 13 e poi dalle 15 alle 19. Il giorno della partita l'esposizione sarà aperta solo la mattina dalle ore 9 alle 13. È davvero un appuntamento imperdibile per gli appassionati nazionale nel laboratorio aperto del complesso di San Paolo. E quindi insomma un bel evento per tutti. Andiamo a leggere, ecco, infatti ci stava scrivendo Luca, che è sempre sul pezzo per il Museo del Calcio Italiano qui. Grazie Luca, vedi, ti ho anticipato. E quindi davvero una bella iniziativa. Poi il Parma la prossima settimana, lo ricordiamo, avrà 3 partite, perché ci sarà la partita domani con la Spezia, poi il 6 l'ottavo di finale di Coppa Italia al Franchi contro la Fiorentina e poi si chiuderà la settimana, il Tour de Force, con la partita, anche quella molto importante in casa, il 10 dicembre contro il Palermo, un Palermo che sta faticando a ingranare, è stato superato anche dalla Cremonese in grande risalita, ora anche il Como al terzo posto, Como che ora è nelle mani di Fabregas, che però in settimana, lo dobbiamo dire, ha perso una grande occasione per accorciare le distanze dal duo di testa Parma-Venezia, che hanno davvero dei dati molto molto importanti. Il Venezia tira di più, ma il Parma ha il miglior attacco, mentre in difesa in questo momento il Parma sta un pochino faticando rispetto all'inizio. E di tutto questo ne parliamo con il nostro primo ospite, che è il giornalista di Gianluca Di Marzio, Simone Brianti. Buon pomeriggio, Simone.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Allora, in attesa poi di andare ad ascoltare le parole di Mr. Pecchi in conferenza la vigilia, cosa ha lasciato a te in generale, all'ambiente, il pari col Modena di sabato scorso?
Allora, sicuramente un po' di amarezza, perché potevano essere anche 3 punti, insomma, per come ha affrontato il secondo tempo il Parma, penso che li meritasse anche per come ha giocato, le occasioni che ha avuto, insomma, nel secondo tempo, più che il primo, chiaramente, ha giocato sicuramente un ottimo calcio, e un po' di rammarico resta, perché chiaramente i 3 punti potevano fare comodo, visto anche comunque gli altri risultati, insomma.
Ecco, quanto deve, può preoccupare il solo punto raccolto in 2 partite? Tra l'altro ti offro una statistica: il Parma non resta secco da 3 gare, una striscia che ovviamente speriamo non si ripeta domani, dalle partite a cavallo tra dicembre e gennaio, quando raccolse un solo pareggio tra Spal, Venezia e Bari. Quindi è una squadra che, pur non essendo troppo continua l'anno scorso, ogni 2 o 3 partite riusciva a piazzare il bottino pieno. Ecco, quanto può preoccupare per una squadra che stava veramente andando a ritmi forsennati, aveva lasciato finora le briciole agli avversari, questo piccolo rallentamento a cavallo della sosta?
Ma allora, sicuramente può influire un po' anche il discorso di essere partiti forte, insomma, aver fatto 2 mesi comunque al massimo. Può anche capitare che arrivi il momento in cui non riesci a o a sfruttare le occasioni, come è stato con il Modena, o comunque a perdere punti, come è successo a Lecco, anche se magari comunque la prestazione il Parma, diciamo, l'ha sempre offerta, anche contro il Lecco, seppur giocando non il suo miglior calcio, almeno quello visto in stagione, anche in 10 comunque ha messo sotto il Lecco, soprattutto nel secondo tempo, e ha provato comunque a portare a casa quantomeno un punto. Contro il Modena chiaramente c'è stato anche quel gol preso, insomma, un po' così, però secondo me è stata ottima la reazione, e sapevamo che comunque questo trittico di partite può e potrebbe essere comunque importante anche per chiudere bene l'anno, quantomeno, no? Perché comunque sono partite importanti. Adesso con lo Spezia comunque arriva una partita difficile, la prossima ci sarà il Palermo. Quindi sapevamo che comunque questo trittico qua poteva dare tante risposte, può dare ancora tante risposte al Parma su quello che potrebbe essere anche il futuro.
Prima di entrare nell'argomento degli arbitraggi che stanno dividendo i tifosi, stanno arrivando tanti messaggi al 333-920-0170, ti chiedo: allora, sicuramente da salvare nelle ultime 2 partite la bella reazione mostrata nella ripresa, sia Lecco in inferiorità numerica per oltre un'ora, che col Modena, dove di fronte al torto subito la squadra non si è resa, ha creato tantissimo. Ma proprio a tal proposito ti chiedo, si parlava nelle prime partite di un Parma cinico, capace spesso di sbloccare la partita alla prima occasione, poi a Modena c'è stata una piccola inversione di tendenza, la squadra ha tirato in porta 18 volte, ma poi ha trovato il gol strameritato solo alla fine. In questi casi si parla sempre di momenti, oppure c'è qualcosa che si può cambiare?
Ma io credo che comunque ci possa essere anche un momento, come dicevo prima, secondo me ci può anche stare che in una partita non riesci magari a concretizzare le occasioni che riesci a creare, anche perché comunque fino adesso il Parma penso che quasi tutte le partite abbia segnato 2 gol, quindi insomma diciamo che sotto l'aspetto realizzativo è la cosa che preoccupa meno. Come ti dicevo, è chiaro che ci possono stare partite dove anche il fattore sfortuna può influire, ecco, perché penso anche alla traversa di Camara, o penso comunque alle occasioni di Charpentier, le 2 occasioni grandissime che ha avuto Charpentier, insomma, lì un pizzico, soprattutto quella di Camara, un pizzico di sfortuna. Poi vabbè, il rigore si può sbagliare, è chiaro, però sono tutte occasioni che chiaramente poi alla fine della fiera hanno influito poi sul risultato finale, ecco.
Ecco, Freo ci scrive facendo i complimenti ad Ampolini per la sua disamina sugli arbitraggi ieri a Calcio e Calcio. Ampolini che insomma, è stato critico fin anche dal dopo l'arbitraggio, ci mancherebbe altro, quello di Colombo nell'andata della semifinale playoff col Cagliari. E poi ci scrive Lorenzo che dice: è stato deciso l'arbitro di Spezia Parma, sono 10 precedenti di Manganiello, in questo i Ducali hanno ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e ben 6 sconfitte, perfetto, ovviamente ironico, anche questo turno siamo a posto, grazie tante. Allora ti chiedo questa, la piazza è in subbuglio, tu personalmente cosa si può provare a dire, come si possono provare a giudicare gli ultimi 2 arbitraggi di Pairetto e Chiffi? Aggiungo, Chiffi e Serra sono stati fermati dall'AIA che non ha segnato a loro nessuna partita, né in campo né fuori al VAR, in questo weekend tra Serie A e Serie B.
Allora, diciamo che sì, sono stati 2 arbitraggi sicuramente diversi. Quello di Lecco, tolto che a me comunque Pairetto in generale non mi fa impazzire come arbitro, a parte l'errore sul rosso che comunque ha pesato, penso che Chiffi lo ha dimostrato, secondo me nella partita era veramente fuori, nel senso che comunque anche fischiare un minuto prima della fine, tolto il gol in fuorigioco, il VAR che non ha visto e quant'altro, però fischiare un minuto prima della fine già ti fa capire comunque che in quella giornata lui era proprio out, cioè non c'era proprio, per avviso, poi dopo ha avuto anche delle decisioni, insomma anche in primo tempo mi ricordo i tanti falli fischiati per il Modena e quasi nessuno per il Parma, che situazioni che sicuramente fanno capire che l'arbitro sicuramente non ha svolto la sua miglior partita, diciamo, anche perché comunque sono 2 arbitri anche che hanno arbitrato in Serie A internazionali, quindi ci si aspetta sicuramente una sorta di equilibrio, no? Quando si arbitra una determinata partita, specialmente una partita importante come può essere un derby come quello, come è stato quello di Parma e Modena, ecco.
Tra l'altro la loro prima e finora unica apparizione stagionale in Serie B, forse non sono scesi, non si sono calati nella realtà con la giusta mentalità, giusta testa e magari anche, non so, eccesso di protagonismo, non si sa. Davvero l'arbitraggio di Chiffi è difficilmente comprensibile al di là dell'errore che poi è stato, diciamo, confermato e ancora peggio aggravato dalla mancata segnalazione del VAR Serra, però già l'arbitraggio di Chiffi in sé sul campo era stato tutt'altro che convincente. E Luca ci dà un altro assist, perché ricorda che oggi compie gli anni l'ex portiere del Parma Pierluigi Frattali, e Pierluigi Frattali era stato uno dei protagonisti di quella magica notte del 18 maggio 2018 alla Spezia, in quello Spezia Parma 0-2 con i gol di Ceravolo e Ciciretti, che sancì l'insperata promozione diretta del Parma in Serie A, che in soli 3 anni completò la scalata dai dilettanti all'Olimpo dei grandi del calcio italiano. E allora, dimenticando un attimo il passato, si arriva domani a Spezia Parma, che partita ti aspetti e quanto si può temere questo Luca D'Angelo, contro cui, bisogna dirlo, il Parma non è mai riuscito a vincere?
Allora, ti dico, secondo me sarà una partita molto complicata, anche perché loro, io ripeto, per me sono sempre un'ottima squadra al di là della classifica, dei pochi punti raccolti. Perché comunque qualche giocatore è rimasto anche dalla passata stagione, qualche giocatore interessante l'hanno preso. E mi aspetto una partita difficile, chiaramente in un ambiente molto, molto difficile. Loro cercano chiaramente punti per uscire da questa situazione, hanno perso il derby, quindi hanno ancora magari più voglia di arrivare a fare punti, soprattutto in casa, e mi aspetto una partita veramente molto complicata. Poi hai detto bene, hanno cambiato allenatore e sicuramente Luca D'Angelo può portare quell'esperienza in più, non che Albini non l'avesse, però sicuramente anche mettendoci dentro questo cambio e questa voglia comunque di uscire da questo momento, sicuramente può essere una partita complicata per il Parma. Però insomma, il Parma visto quest'anno può vincere su tutti i campi, ecco, non la vedo impossibile, però sicuramente sarà difficile.
C'è una curiosa analogia che riguarda sempre Luca D'Angelo, che anche lo scorso anno giocò contro il Parma nella sua seconda partita, la guida del Pisa, se ricordi bene, fu cambiato in estate in favore di Maran, poi richiamato praticamente in ottobre, vinse a Perugia e poi si ritrovò di fronte al Parma in uno 0-0 molto atipico, in cui, se ti ricordi, ci furono tante occasioni da una parte e dall'altra, il Parma creò tanto, ma va detto rischiò anche, perché nel primo tempo il Pisa colpì 2 traverse con la bestia nera Gliozzi e Beruato, tra l'altro accostate ai Ducali anche nel corso dell'ultima campagna acquisti estiva. Entriamo un pochino nel dettaglio. Allora, poco fa Pecchi in conferenza ha preannunciato l'assenza, oltre che dello squalificato Som, del febbricitante Benedicciak. Aggiungo, forse Som e Benedicciak sono assenze che possono far bene in un certo senso, erano 2 dei giocatori insieme a Boni un pochino in affanno. Allora ti chiedo innanzitutto quali dei giocatori che il Parma ha pescato dalla panchina nell'ultima partita faresti giocare titolari domani, e poi se c'è qualcun altro tra i titolari che a tuo parere necessita di un turno di riposo.
Allora, hai detto bene su Somme e Benedita, che anche io li ho visti soprattutto col Modena nel primo tempo un po' fuori, un po' calanti sotto l'aspetto della condizione. Davanti direi sì, Bonny, però secondo me potrebbe giocare lui, anche perché per il modo di giocare che ha il Parma contro uno Spezia che potrebbe concedere qualcosina, potrebbe essere utile. Per il resto davanti secondo me sta molto bene Partipilo, però è chiaro che gioca dalla parte di Manne, quindi è anche complicato togliere Manne. Dovessi scegliere dall'altra parte, ti direi forse un Begic a sorpresa, potrei buttare su di lui, ecco, diciamo.
Tra l'altro aggiungo, Simone, è stato sottolineato anche in conferenza il bel impatto che ha avuto Charpentier, è probabilmente un giocatore che un po' per i problemi fisici, un po' per la capacità di riuscire anche comunque a riuscire a entrare bene in partita, può ancora essere utilizzato part time, quindi probabilmente il ballottaggio domani da prima punta potrebbe essere ristretto dal primo minuto tra Bonny e Čolak. Però scriveteci anche voi radioascoltatori al 333 920 170, qual è la vostra formazione ideale per Spezia, perché poi l'altra domanda che ti devo fare, Simone, giornalista di GiancarloDiMarzio.com, è in difesa, perché se abbiamo fatti i complimenti all'attacco, che è quasi sempre riuscito a trovare per insomma, almeno due volte a partita la via della rete, non altrettanto si può dire per la difesa, che negli ultimi 9 turni di campionato solo una volta ha chiuso con la porta inviolata con il Südtirol, mentre in tutte le altre occasioni ha concesso qualcosa. Al netto dell'errore grave che è stato commesso dagli arbitri nell'ultima partita col Modena, dietro qualcosina va cambiato. Ti chiedo domani chi faresti giocare dietro e come il Parma può evitare queste disattenzioni?
Allora, su come poterle evitare, sinceramente sì, è difficile. È chiaro che anche l'anno scorso ha sempre concesso qualcosa, ma più per il modo di giocare, secondo me, molto offensivo che ha, che non per altro, nel senso che comunque il Parma è una squadra che gioca con molto alto, pare centro molto alto, quindi ti esponi un po' a quello che potrebbe essere anche una sorta di contropiede, di partenza delle squadre avversarie, quindi concedi. Chi potrebbe giocare in difesa, io ti dico, secondo me potrebbe tornare titolare Cercati, cioè, o meglio, io lo farei giocare Cercati, perché comunque secondo me nelle ultime uscite è stato sempre uno dei migliori. E poi secondo me potrebbe esserci il dubbio se utilizzare Osorio insieme a Cercati e mettere Del Prato magari a destra, o se far giocare Koulibaly a destra e tenere Del Prato centrale. Secondo me un dubbio potrebbe essere questo.
Eh sì, poi bisogna anche capire lo Spezia come si disporrà. Lo Spezia che davanti ha dei giocatori molto interessanti, infatti stupisce il rendimento non eccesso, perché parliamo di giocatori che insomma sono giovani, interessanti, che in passato hanno fatto già parecchio bene nel campionato di Serie B. Quindi io ringrazio il giornalista di Gianluca Di Marzio, Simone Brianti, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie Marco, buon lavoro a te, buon pomeriggio.
Grazie, siete stati in collegamento con Simone Brianti, un pochino a capire quale potrebbe essere anche la formazione del Parma domani, che dovrà rinunciare a Somme Benedicia, che ritroverà Hernani in mezzo al campo. Allora, in mezzo al campo i dubbi sono davvero pochi per mister Pecchia. Ora andiamo un attimo in pubblicità e ci ritroviamo tra poco anche con le parole di mister Pecchia.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy a Parma in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà anche a domicilio.
Vivi dicembre con gusto! Dal 3 al 10 dicembre i sapori di Natale fanno tappa a Sala Baganza con Lecchio, Traversetolo e Felino. Entra nell'atmosfera delle feste con tanti mercatini di Natale, degustazioni di vini, stand gastronomici, spettacoli e laboratori per i più piccoli. Scopri il programma completo su dicembrecongusto.it.
CNA, il punto di riferimento per aziende e professionisti con cui vincere le sfide più importanti. 7 buone ragioni per iscriverti a CNA. Da oltre 75 anni rappresentiamo gli interessi delle imprese, supportiamo gli imprenditori nella partecipazione a bandi e incentivi, diamo aggiornamenti su normative e agevolazioni fiscali, offriamo una formazione avanzata con seminari e webinar di settore, diamo accesso a sconti e vantaggi esclusivi per gli associati. Entra a far parte del mondo CNA. Visita il sito www.cnaparma.it.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Vi abbiamo preannunciato che Pecchi ha parlato un'ora fa in conferenza stampa al Mutin Training Center di Collecchio, ha affrontato diversi argomenti, ha anticipato l'assenza di Bene, che ha anche chiarito come il Parma affronterà questa partita in casa dello Spezia, e una partita che, ricordiamo, per il Parma diventa fondamentale, perché viene da nessuna vittoria nelle ultime due partite in cui ha raccolto un solo pareggio tra Lecco e Modena, e quindi è obbligato a riscattarsi per tenere il passo del Modena che lo ha raggiunto, per del Venezia che lo ha raggiunto in testa alla classifica, e domani affronterà il Penso l'Ascoli. Allora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Pecchia in conferenza stampa.
No, la squadra sta bene, a parte Benek con la febbre, e non sarà con noi, poi tutto il resto, il gruppo sta benissimo. E c'era poco da smaltire, ma prendere solo atto della prestazione, di quello che abbiamo fatto, di tante cose fatte bene, e ci siamo solo preparati a quello che è la prossima gara e quello che ci aspetta adesso da qui in avanti. In 25 giorni, 6 partite, e quindi di volta in volta prepararci, però sempre una partita alla volta.
La preoccupa, se sì, in che misura, più il fatto che non si vince da due partite oppure che le altre stanno cominciando a correre?
Ma mi sento di dire, non mi preoccupa nulla, io sono concentrato, come del resto tutti i miei ragazzi, tutto il gruppo deve essere concentrato sul nostro cammino, su quello che è la nostra strada, su quello che dobbiamo fare, sulla voglia di migliorarsi, la voglia di ricercare sempre punti di miglioramento. Questo deve essere il nostro obiettivo. Il campionato non lo facciamo da solo, non è una gara, ci sono tante squadre, ci saranno i due momenti altalenanti per tutti, ma il mio obiettivo, l'obiettivo della squadra, è di costruire un gruppo forte e lavorare su di noi. Il cammino lo dobbiamo fare su di noi, su quello che è il nostro modo di fare. Abbiamo dato già un'impronta rispetto a quello che è il campionato, ma anche quello che abbiamo fatto nel finale di stagione. La strada nostra è questa e vogliamo continuarla a fare su di noi. Ora di fronte avremo domani un altro avversario con caratteristiche diverse, con un ambiente totalmente diverso, con di volta in volta le partite saranno diverse, ma il nostro, e quello che mi sento di dire, è quello di puntualizzare il focus, lo metterei su quello che è la nostra la nostra immagine, il nostro modo di essere, il nostro modo di giocare.
Prego. Vincenzo Bellino, Pianeta Serie B. Mister, buongiorno.
Buongiorno.
Riparto dalla gara contro il Modena e anche con quella del Lecco. Sono le, diciamo, è la prima volta che il Parma dopo due partite non riesce a portare a casa i tre punti. Al di là degli errori che magari sono stati commessi sia nella partita con Lecco che nella partita contro il Modena, che cosa non le è piaciuta di più?
Ma come del resto tante partite, io l'ho sempre detto, ci sono tante partite, in tutte le partite ci sono tante cose buone, degli errori vengono commessi, commettiamo degli errori, ma su questo prendo spunto dalle due partite, perché noi abbiamo fatto grandi reazioni, anche un buon approccio in tutte e due le gare. La squadra mi è sembrata anche serena nei momenti di difficoltà, e questa è la cosa più bella, perché nel momento più complicato la squadra ha mostrato una personalità, una serenità e una serietà nel fare le cose, al di là poi del risultato finale, e questo è l'aspetto più importante. Cosa posso dire? Nella partita, l'ultima partita in casa, secondo me noi avremmo potuto fare molto meglio sulle palle inattive, questo sì. È un aspetto che potevamo lavorarlo meglio, potevamo ottenere qualcosa in più, al di là che poi il gol sia venuto su una palla inattiva, ma abbiamo battuto 10 calci d'angolo e avremmo potuto fare qualcosa di meglio.
A proposito, lei parlava della reazione che ha avuto comunque la squadra in queste due partite. E la reazione c'è stata ad esempio soprattutto nel secondo tempo contro il Modena, mentre invece nel primo tempo il Modena praticamente ha cercato di non far giocare il Parma. E, in questa prima parte di campionato abbiamo visto un Parma che ha vinto giocando bene, però a volte incontri anche magari delle squadre che non ti permettono di sviluppare le tue idee di gioco, come è successo col Modena, come potrebbe magari succedere anche contro lo Spezia, che forse a livello di impostazione tattica più o meno gioca allo stesso modo. È d'accordo col fatto che magari il Parma deve imparare a vincere anche quelle partite un po' sporche dove magari non riesce ad esprimere al meglio quella che è la sua filosofia di gioco?
Ma noi l'abbiamo, devo dire la verità, in queste partite abbiamo vinto anche delle partite in cui siamo stati meno arrembanti, meno con palleggio, meno fluido, però partite in cui dovevamo andare in vantaggio, le abbiamo aperte e da lì abbiamo costruito la prestazione. Il secondo tempo di Modena è anche figlio di un primo tempo in cui abbiamo comunque non creato tantissimo, abbiamo fatto correre il Modena, perché il Modena poi si è costretto, o per scelta o perché spinti dal nostro gestione della palla, poi quello ci ha permesso poi di avere un secondo tempo di giocare praticamente negli ultimi 30 metri, al di là poi del risultato. Quindi la squadra ha vinto partite sporche, io credo ci sono dei momenti, partite belle giocando un grande calcio, noi dobbiamo continuare a voler giocare un bel calcio, a volerci divertire, a mantenere quella serenità per giocare un bel calcio, un calcio divertente, veloce, e poi anche dei momenti di sapere accettare il tipo di gara. Accettare anche che un avversario ti stia di lì o che ci metta le corde, perché così il nostro campionato, e ribattere colpo su colpo.
Domani c'è la partita con lo Spezia, è una squadra che reduce dalla sconfitta nel derby con la Sampdoria e che ha cambiato anche allenatore. Che partita ti aspetti, mister?
Una partita uno si immagina, può immaginare una partita più o meno nella disposizione, mi sembra molto simile a quello che abbiamo visto con il Modena, con interpreti evidentemente diversi, giocatori giovani ma di qualità, e quello che sarà lo vedremo domani, ma io devo più pensare a quello che siamo noi, quello che è gli altri, non lo so, l'atteggiamento, quella scelta, la politica. Quello che vogliamo fare noi, e noi domani voglio vedere 24 giocatori, perché andremo in 24, qualcuno rimarrà fuori, però che siano pronti a lottare, affrontare una partita con grande impeto sia dal punto di vista fisico ma anche mentale. Prego.
Giancarlo Ceci, stadiotardini.it.
Mister, buongiorno.
Buongiorno.
L'assenza di Soma a centrocampo ti complica o ti semplifica le cose?
No, semplifica no, io voglio avere tutti, però ritorno al discorso che ho fatto in precedenza. Sì, non c'è Benek per la febbre, non ci sarà Somma squalificato, non importa. Abbiamo 24 giocatori, tutti pronti, tutti devono essere, e chi scenderà in campo voglio gente che sia gente che sia pronta per affrontare una partita bella in un ambiente in cui lo vedremo se saremo in grado di portarlo dalla nostra parte.
Ecco, a parte che Spezia ci porta bene, visto l'ultima volta che ci siamo andati, e che ti mancherà anche Benedizia, e quindi avrai meno problemi in attacco, anche lì il solito discorso che facevo prima col centrocampo. Ti aspetti prima, aggiungo quello che ha detto il collega, una partita sporca, tu li definisci partite sporche, contro un avversario che il tuo allenatore dall'altra parte è conosciuto perché fa giocare molto grintoso le squadre. A Genoa 22 falli.
Ecco perché noi dobbiamo, e io quello che voglio, 24 giocatori in grado che hanno voglia di fare sì quello quando c'è da lottare, di lotta sporca, tirarsi sulle mani, e quando dobbiamo giocare dobbiamo giocare a calcio, e quello l'abbiamo dimostrato tante volte, siamo in grado di farlo e quindi anche in grado di riproporlo.
Palla in tribuna.
Queste le parole del tecnico Pecchi alla vigilia della trasferta di Spezia. Andiamo a leggere un qualche messaggio. Ampo 60 ci scrive: a Spezia bisognerà difendersi con ordine e con attenzione alle palle alte. Inserirei Osorio e Cercati come centrali. Per fare inserimenti veloci e finalizzare inserirei Partipilo e Man, con pronto Camara e Begic per i cambi. E in attacco Charpentier supportato da Bonny e Bernabé. Mentre Freo dice: Marco, con Camara e Partipilo si vince 3-1. E sentiamo se è d'accordo il nostro prossimo ospite, il giornalista di Tutto Mercato Web e Parma Live, Nicolò Pasta. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Nicolò.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ben ritrovato. Oggi Nicolò ha assistito alla conferenza stampa del collega di Pecchia, Luca D'Angelo. Allora, riassumici un po' i concetti che sono emersi in questo incontro con la stampa alla vigilia della partita col Parma.
Sì, D'Angelo di fatto ha richiamato un pochino alle armi lo Spezia, perché è uno Spezia in grande difficoltà, quello che stiamo vedendo in questo periodo, in questo inizio di stagione. Sarà la sua seconda partita sulla panchina dello Spezia dopo l'esordio della scorsa settimana contro la Sampdoria, e di fatto ha chiamato l'attenzione e la concentrazione al suo gruppo, ha chiesto impegno e determinazione, che è un po' mancato in questo momento, e comunque non si dà per sconfitto, nonostante abbia parlato del Parma come una delle squadre più forti del campionato, piena di qualità e di armi a proprio vantaggio. Ha detto che il suo Spezia, se al massimo della condizione e della prestazione, può sicuramente fare punti, perché anche lo Spezia ha le sue qualità. Ecco, qualità che per ora purtroppo per lo Spezia non sono ancora emerse, e la classifica lo dimostra.
Tu che lo segui quotidianamente, cosa sta mancando principalmente allo Spezia, che rischia di fare un po' il passo del gambero, no? Quello che 2 anni fa, ad esempio, il Crotone ha avuto un doppio salto all'indietro. Questo Spezia sta facendo fatica, nonostante, lo ribadiamo, una rosa di tutto rispetto.
Sì, diciamo che l'impatto con la Serie B è stato molto simile, se ricordi Marco, all'impatto che ha avuto il Parma in Serie B dopo la retrocessione. Diciamo che la retrocessione dello Spezia dello scorso anno ha lasciato delle grandi scorie, perché è arrivata in maniera incredibile, diciamo, buttando via 8 punti di vantaggio, perdendo uno spareggio in cui allo Spezia bastava anche un pari, e quindi la retrocessione ha lasciato delle grandi scorie. In estate si è cambiato non tanto, ma si è cambiato parecchio, sono cambiati diversi giocatori, è cambiato l'allenatore, ma dopo un grande precampionato, perché lo Spezia nel precampionato non ha mai perso, ha affrontato sempre squadre di massima serie, ha giocato con il Sassuolo, ha giocato con il Mallorca, ha giocato col Bochum, ha sempre vinto e sembrava essere una delle squadre candidate alla promozione. Poi è successo qualcosa, i primi risultati non sono arrivati, è arrivato un pareggio a Bolzano col Sutirol e poi una sconfitta contro il Catanzaro, e da quella sconfitta con il Catanzaro si è finito in un tunnel da cui non è più riuscito ad uscire. Le prestazioni sono diventate mediocri, i gol non sono più arrivati, la squadra ha preso tantissimi gol, Alvini ha provato a cambiare il modulo in corsa ma non sono arrivati i risultati, e lo Spezia ha cambiato anche allenatore. Diciamo che in questo momento non si riesce a trovare una quadra e a far coesistere diversi giocatori che hanno qualità, che in Serie B potrebbero benissimo fare la differenza e portare lo Spezia a lottare sicuramente per i playoff, non si riesce a trovare questa alchimia. E come spesso succede in Serie B, quando i nomi non riescono a dimostrare in campo quello che valgono realmente, ecco che le squadre anche più piccoline ti fanno lo scherzetto, ti battono e tu ti trovi in fondo alla classifica a lottare per posizioni che non potevi neanche immaginare fino a 3 mesi fa.
Ecco, poi come spesso avviene in questi casi, a complicare i piani anche una situazione ambientale che comincia a essere un po' difficile, confermi Nicolò?
Confermo, un paio di giorni fa ho assistito ad una manifestazione di protesta, non nuova diciamo, in queste ultime settimane da parte del tifo, che giustamente dal loro punto di vista protestano perché in un anno lo Spezia è passato dal 12° posto in Serie A a più 8 dalla zona retrocessione al terz'ultimo posto in Serie B con una sola vittoria in campionato e tante delusioni in mezzo, per cui i tifosi sono sul piede di guerra, chiedono ovviamente la testa della dirigenza parte sportiva, chiedono impegno massimo al gruppo, alla squadra, sono in contestazione con la proprietà americana che, nonostante abbia investito comunque in questi anni, diciamo che nell'ultimo periodo ha investito in maniera negativa, nel senso che i risultati non sono arrivati, quindi il clima che deve aspettarsi il Parma domani è diciamo un clima di protesta più che verso il Parma, verso lo Spezia stesso, quindi sarà un picco diverso rispetto al picco che ha vissuto lo Spezia negli ultimi anni tra la Serie B e la Serie A, quando poi però c'era il Covid e quindi allo stadio non c'era nessuno.
E poi stupisce anche il dato delle 0 vittorie casalinghe, è vero che lo Spezia ne ha fatta una in tutto il campionato, però nessuna di queste al picco che solitamente in passato è stato un fortino inespugnabile. Tra l'altro faccio una domanda, ci sarà anche il primo ritorno a Spezia di Cicizzola e Stevez, come sono ricordati da quelle parti due giocatori crociati?
Sì, benissimo, Cicizzola ha fatto la storia allo Spezia, è stato il portiere che ha un record è stato incredibile, pare 140 presenze consecutive con la maglia dello Spezia, è stato una colonna dello Spezia dal 2014 fino a poi al suo addio per il Las Palmas in Liga, è un giocatore ben voluto, amato, che sicuramente verrà applaudito, così come verrà applaudito anche Nahuel Esteves, che ha giocato meno a Spezia, che ha giocato una stagione sola, però una stagione che è entrata nella storia dello Spezia, perché è la prima stagione in Serie A della storia del club in cui contro ogni pronostico, contro ogni scommessa, lo Spezia si è salvato addirittura con una giornata di anticipo, ed Esteves era il regista di Vincenzo Italiano che ha dato modo allo Spezia di conquistare sul campo questo traguardo imperato. Ecco.
Ecco, teniamo sempre alta la guardia, allora ti devo chiedere cosa deve temere il Parma domani, perché immagino che comunque qualcosa di buono questo Spezia ce l'abbia e lo debba proporre.
Partiamo dal presupposto che come sempre il Parma deve temere il Parma stesso, perché il Parma è dal mio punto di vista una squadra superiore a tutte le altre avversarie di Serie B, quindi se il Parma fa il Parma, secondo me non c'è partita con nessuno e non c'è partita neanche con lo Spezia specie in questo momento. Detto ciò, lo Spezia ha dei giocatori di qualità, è ovviamente innegabile. Da centrocampo in su a tanti giocatori che hanno fatto la Serie A e l'hanno fatta anche molto bene, mi viene in mente Zurkowski, mi viene in mente Verde, giocatori che possono fare la differenza sicuramente in Serie B. Ecco, se lo Spezia riuscisse a far coesistere tutti questi giocatori, riuscisse a metterli in luce dal punto di vista più concreto possibile, ecco che una delle armi sicuramente da temere dello Spezia è questa qualità nel reparto dal centrocampo in su. Poi ci sono dei giocatori che magari si conoscevano poco fino a qualche mese fa, come Rashid Kuda, che è l'unica nota lieta di quest'inizio stagione dello Spezia, che è sicuramente il giocatore più in forma di questo momento e potrebbe essere il pericolo numero uno, anche perché Mirko Antonucci non sta benissimo, è recuperato, verrà sicuramente convocato, ma si è allenato solo una volta in gruppo questa settimana e quindi partirà dalla panchina. Per questo Kuda, che è una delle sorprese di questa inizio stagione, si candidano un ruolo da titolare un pochino più avanti, quindi nel tridente, nel 3-2-1 che dovrebbe schierare D'Angelo domani.
E allora con Nicolo Pasta, giornalista di Tutto Mercato Web e Parma Live, proviamo ad abbozzare quella che potrebbe essere la formazione iniziale degli Aquilotti.
Sì, qualche cambiamento dovrebbe esserci. Siamo passati, lo Spezia è passato da il 3-5-2-3-4-2-1 di Alvini a un 4-3-2-1 con D'Angelo, che sappiamo come mette sempre in luce, come riesce a valorizzare bene i trequartisti, allo Spezia quello che si augura di poter fare. Quindi, nonostante qualche difficoltà, qualche assenza, dovrebbe essere ancora una volta questo il modulo scelto da D'Angelo. In porta ovviamente Drongoski, terzino destro Amian, la coppia centrale formata da Bertola e da Nicolau, che è il capitano, a sinistra Salvatore Lia, che è un esterno d'attacco, ma lo Spezia ha perso per infortunio fino a gennaio Arcadio Srezza, quindi dovrebbe giocare Lia adattato a terzino, che è favorito su João Moutinho, un portoghese che è arrivato l'anno scorso dall'MLS, ma su cui in pochi hanno puntato allo Spezia. A centrocampo non c'è Cassata, un altro ex che è squalificato, torna Bandinelli, l'ex capitano dell'Empoli, quindi partirà titolare nel centrocampo a tre, con Salvatore Esposito, uno dei giocatori più criticati dalla piazza in questo inizio, e con Zurkowski, di cui abbiamo parlato prima. E davanti, detto di Antonucci, della sua condizione non ottimale, dovremo vedere Verde con Cuda e la prima punta Pio Esposito, il fratello di Salvatore e di Sebastiano, il più piccolo di tutti, al 2005, che è però l'attaccante che ha segnato un pochino di più quest'anno, o meglio, ha fatto due gol anche lui come Moro, però Moro li ha fatti tutti in una partita, almeno Esposito si è un po' diviso, ecco. Tre gol, scusami.
Ecco, Lorenzo ha una domanda per te, domande per Nicolò. Il Parma può essere più pericoloso con un 4-1-4-1 piuttosto che più tradizionale 4-2-3-1? Ha ragione Nicolò, il Parma deve temere solo se stesso, tra parentesi, e l'arbitro. Beh, qua Parma nelle ultime due partite non siamo stati particolarmente fortunati. È vero, c'è questa discussione sul Parma col centrocampo a tre, quindi con i due mezzale, oppure col centrocampo a due e il trequartista alle spalle dell'unica punta.
Guarda, conoscendo il modo di difendere dello Spezia, le difficoltà che potrebbe avere, io credo che un 4-2-3-1, un classico 4-2-3-1 di Pecchia potrebbe fare male allo Spezia, perché detto di Elia, che non è un terzino puntato da Mann, potrebbe essere sicuramente un pericolo in più per lo Spezia, ma anche dall'altra parte un giocatore come Amian, che è più un centrale che un terzino, potrebbe fare fatica, soprattutto a centrocampo. Lo Spezia ha dei giocatori che tendono a sganciarsi molto. Lo fa sia Turcossi che lo fa anche Bandinelli, e quindi se il Parma avesse superiorità numerica in quel reparto, proprio in quella fascia di campo, con un giocatore come Steves che può schermare Esposito, o ovviamente con la qualità di Bernabé e chi Pecchia deciderà di mettere in campo, potrebbe veramente fare male con questo modulo. Però ovviamente anche il 4-1-4-1, che potrebbe essere una soluzione sicuramente efficace, però tra le due vedo più pericoloso il classico 4-2-3-1 di Pecchia.
E allora vedremo domani come si schiererà il Parma al picco. Nel frattempo, grazie e buon lavoro al giornalista di Tutto Mercato Web e Parma Live, Nicolo Pasta.
Grazie a voi, buon proseguimento.
E allora andiamo subito in pubblicità, ci ritroviamo con un altro ospite.
Palla in tribuna. Sei un lavoratore autonomo a partita IVA o freelance? Affidati ai servizi di CAF CISL di Parma. Abbiamo la soluzione su misura, anche per te. Da noi trovi SAPI, il servizio autonomi e partite IVA, che offre assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti a prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Ci trovi in via Lanfranco 21/A, Parma, telefono 0521 03 76 11, numero verde 800 948 888. Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Andiamo a leggere qualche messaggio, qualche consiglio di formazione. Perché non mettere mano a sinistra e Partipillo a destra? Con Iachini mano a sinistra aveva fatto bellissime partite. Sfornerebbe cross a ripetizione per il Carpentiere. Gianluca ci scrive: domani Circati, Osorio centrali, Bernabé sulla tre quarti, Charpentier centrattacco e Bonny esterno. Ciao da Gianluca, e barra dritta per domani. E poi dicono invece, Marco ci scrive: i numeri parlano chiaro tra Parma e Spezia, non ci può essere che la vittoria dei gialloblu. Facciamo debiti scongiuri, speriamo davvero che sia così. E abbiamo in collegamento con grande piacere il nostro terzo ospite, che è il tifoso del Parma, Massimo Veneri. Buon pomeriggio, Massimo.
Buon pomeriggio a voi.
Non ci sentiamo da tanto tempo, Massimo. Massimo Veneri, insieme alla sua famiglia, balzato purtroppo agli onori della cronaca per un episodio d'aggressione che è avvenuto a inizio novembre durante la fiera di San Carlo a Casalmaggiore. Ieri il Parma vi ha consegnato una maglia personalizzata come segno di vicinanza. Innanzitutto, Massimo, ti chiedo di riassumere cosa è successo e qual è stata la vostra storia.
Allora, molto brevemente, noi abbiamo vissuto per 13 anni in Inghilterra, siamo tornati in Italia l'anno scorso, io sono nativo di Parma, cresciuto a Parma con fede gialloblu, sono andato ad abitare a Casalmaggiore, che come ben sappiamo è un paese vicino a Parma, poco più che 20 chilometri, 4 di novembre durante la fiera di San Carlo, che poi è il santo patrono di Casalmaggiore. E ero in giro con la mia famiglia, appunto, la mia compagna e i due bimbi.
Ne ricordiamo, la compagna, la Jennifer, i figli Jennifer, Nora e John.
Nora e John, esattamente, John di 12 e Nora di 8. E purtroppo siamo stati avvicinati da quattro individui che, per colpa di una sciarpa giallo-blu, una sciarpa che comunque non recava slogan ultra o comunque, cioè una sciarpa del Parma, diciamo, con i colori della squadra, è avvenuto questo, insomma, questo confronto. Mi è stato intimato di togliere la sciarpa, al che ho risposto di no, e si sono un pochino intesiti i rapporti. Tutto questo è avvenuto davanti ai bambini, questa è la cosa spiacevole, perché insomma, si vuole che i bambini abbiano un buon esempio, no? Dallo sport, che sia per loro sempre un buon esempio. E per fortuna, grazie al celere intervento dei carabinieri, la situazione si è risolta, perché poteva finire molto molto peggio, poteva finire. È stata veramente una situazione assurda, secondo me, insomma, che veramente fuori luogo, diciamo. Non c'era clima di partita, non si era nelle vicinanze di uno stadio, si era anzi, cioè, in una situazione di festa, come appunto la fiera di Casalmaggiore. Questo è quanto è successo.
E poi c'è stato però ieri il bel incontro con il Parma Calcio, era presente anche il managing director corporate Luca Martinez, e vi ha regalato anche quattro maglie personalizzate. Com'è nato questo incontro, e raccontaci un po' qualche retroscena di questo bel gesto da parte della società crociata.
Guarda, il Parma è stato subito presente, il giorno dopo dell'accaduto sono subito entrati in contatto telefonico con noi, e appunto si sono detti dispiaciuti dell'accaduto, e hanno cercato di organizzare appunto questo incontro. Sarebbe dovuto inizialmente avvenire in piazza Casalmaggiore, il Parma ha un calendario fitto di impegni, quindi poi si è ridotto tra virgolette a un incontro privato in comune a Casalmaggiore. Era tra l'altro presente anche un rappresentante della Cremonese che insomma si è scusato per l'accaduto. E hanno portato le maglie, hanno parlato con i bambini appunto per farvi capire che lo sport è realmente unione, fratellanza, insomma, e non è assolutamente questione di divisione, insomma, questa mentalità di vecchi feudi medievali che è futile. È stato veramente un bel incontro, una situazione molto positiva e abbiamo molto gradito.
Eh sì, e allora Massimo, tu che tieni alto l'onore della maglia crociata anche al di là del Po, da Casalmaggiore, come vedi questo Parma?
Beh, questo Parma mi sta emozionando, penso per noi che abbiamo vissuto i fasti degli anni 90, chiaramente, no? È stato magari una decade un po' difficile, però assolutamente questo Parma degli ultimi due, tre anni anche della sofferenza, insomma, comunque mi emoziona, è una squadra che vedo lottare, sono stato abbonato l'anno scorso, ho seguito le partite casalinghe, ho sempre visto quelle maglie sudate, alti e bassi, purtroppo parte dello sport è anche perdere qualche volta, insomma c'è stato l'episodio di Cagliari l'anno scorso, ci avevamo quasi creduto, ci siamo stati a un passo, però sì, mi sta emozionando tanto. Assolutamente, cioè la mia risposta è assolutamente una reazione positiva, mi piace tanto questo Parma.
E poi domani c'è questa partita mai banale con lo Spezia.
Assolutamente, è importantissima, è brutto dire siamo schiavi del risultato, è ancora presto, però insomma ci si va per giocarla e si spera bene. Penso che abbiamo tutti i mezzi per poter fare un'ottima partita a Spezia domani.
Quindi non ti preoccupa questo mini calo, se non altro sul piano dei risultati delle ultime due partite?
Come ripeto, fa parte del calcio, via. Sappiamo che può capitare, c'è stato sì un mini calo. Io tendo a considerare positiva comunque la prestazione con il Modena, sono state anche un pochino le situazioni contro al Parma, la stessa partita di Lecco, insomma, poteva finire diversamente, ecco, non ho visto proprio un Parma rinunciatario, magari non lucido come in apertura, un Parma quasi perfetto, sapendo che la perfezione non esiste, però insomma spero bene, La vedo abbordabile, chiaramente sì. Parlo da tifoso.
Sì, 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 sì. L'ultima domanda, c'è un giocatore che ti piace di più nella rosa attuale del Parma?
Guardami, una domanda, se dovessi proprio dire un giocatore, il mio giocatore preferito è Alessandro Cercati al momento, se dovessi sceglierne uno, è un po', ce ne sono tanti, ce ne sono anche il capitano del Prato, per dirne un altro, ma comunque se devo rimanere a uno è Alessandro Cercati, lo vedo veramente un bellissimo giocatore.
E chissà che domani non possa ritrovare una maglia da titolare al picco, esatto, di La Spezia. E allora grazie a Massimo,
grazie
Veneri
a voi
per stato con noi, averci raccontato la sua storia che si è chiusa ieri con lieto fine, sperando chiaramente che si tratti di un episodio isolato, perché questo non è calcio.
Esattamente.
Grazie Massimo, un grosso abbraccio.
Ancora.
Grazie. Stati in collegamento con Massimo Veneri, che era incontrato a dirigenza del Parma, lui e la sua famiglia, vittime di questa aggressione alla fiera di San Carlo a Casalmaggiore, una maglia regalata a tutta la famiglia, personalizzata. Quindi chiudiamo con una bella storia questa settimana di Palla in Tribuna, ringraziando Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo, domani pomeriggio a partire dalle ore 16, la radiocronaca in esclusiva della partita tra Spezia e Parma qui su Radio Parma a cura di Marco Balestrazzi. Buon proseguimento di giornata.